Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della 176esima puntata del nostro Vademecum settimanale dedicato ai cultori della lingua latina. Grazie per essere con noi, siamo felici di presentarvi questa trasmissione che va in onda dal 2019, che vuole proprio aiutarvi a rispolverare la grammatica latina che avete studiato a scuola, vuole aiutare i cultori del latino ad apprendere nuove nozioni, ad approfondire alcuni argomenti, ma soprattutto vuole farvi conoscere il lavoro dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che collabora con noi sia per Ebdoma da Papa, il nostro notiziario latino che avete appena ascoltato, sia per questa trasmissione. Io saluto subito la collega giornalista, ma anche archeologa, che realizza e conduce con me questa trasmissione. Io sono Fabio Colagrande, lei è?
Maria Milvia Murciano, e saluto tutti e saluto te, Fabio.
Ben trovata Maria, insieme a te presentiamo l'ospite che ci fa compagnia in questa puntata. Dall'Ufficio Lettere Latine è arrivato il responsabile, Monsignor Waldemar Turek. Professore, ben ritrovato.
Placet mihi omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane salutare et optimam diem omnibus vobis exoptare.
E noi registriamo questa puntata quando mancano pochi giorni al Santo Natale, Santo Natale che quest'anno ci introdurrà nel giubileo ordinario del 2025. Voi come Ufficio Lettere Latine avete avuto anche l'onere e onore di tradurre la bolla di indizione Spesse non confundit, quindi insomma si apre un anno di speranza, Monsignor Turek.
Certo, abbiamo fatto la traduzione latina di questo documento già qualche tempo fa, un documento molto bello, pieno di contenuto e soprattutto un documento che apre tutti noi proprio al mondo della speranza, quel mondo della speranza cristiana di cui fondamenta abbiamo nella Sacra Scrittura, poi nei testi dei padri della Chiesa e anche nell'insegnamento recente dei papi.
E diciamo che il giubileo può essere un'occasione anche per riscoprire il latino. Maria, ad esempio, ha preparato diversi servizi per il nostro sito Vatican News che riguardano la storia di giubilei, la storia dell'arte legata ai giubilei, ed è anche un modo per andare a riscoprire quelle epigrafi, quei testi della storia della Chiesa che ovviamente sono in lingua latina.
Quindi, il latino c'è sempre.
Il latino c'è sempre, Monsignor Turek.
Certo, è una bella occasione per vedere la storia dei giubilei. Abbiamo molti documenti ancora da scoprire e molti furono composti in lingua latina, quindi ai cultori della lingua latina un invito per leggere questi testi, analizzare e vedere anche la ricchezza del latino cristiano, in modo particolare di quello curiale.
Andiamo di fretta, magari ne parliamo in una delle prossime puntate, ma sarebbe interessante anche tornare sul tema se è più corretto dire jubileum o jubileus.
No, jubileum fa parte proprio del vocabolario della curia romana. Noi possiamo trovare in alcuni dizionari della lingua classica latina jubileus jubilei o annus jubilaris, per esempio. Però ormai il termine jubileum jubilei fa parte del latino curiale da tanti decenni,
certo.
Quindi un vocabolo che ormai usiamo quasi quotidianamente.
Infatti nella Vulgata c'è jubileum.
Sì, non ci sono dubbi. Poi per quanto riguarda il grande giubileo del 2000, allora avevamo questo detto magnum jubileum anni bis millesim.
Andiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina, traduciamo uno dei post o dei tweet di Papa Francesco dal suo account in lingua latina su X, @pontifex_ln. Questo è un post del 12 dicembre.
Titulum nunci ad diem mundialem pacis bis millesimum vicesimum quintum elegi. Dimitte nobis debita nostra, presta nobis pacem tuam, unus quisque nostrum agere potest misericorditer et vincula frangere injustitiae.
e abbiamo qui un hashtag GMP2025 e poi @VaticanIHD che ci ricorda innanzitutto che questa è una citazione dal messaggio di Papa Francesco per la GMP, Giornata Mondiale della Pace 2025, e poi c'è un collegamento con il Dicastero Sviluppo Umano Integrale, perché si tratta proprio del Dicastero che si occupa di questo messaggio, e il titolo per il messaggio della prima giornata dell'anno, 1 gennaio, dedicata proprio alla pace, quest'anno è: rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace, che in latino diventa, Monsignor Turek,
dimitte nobis debita nostra, presta nobis pacem tuam.
E abbiamo una eco del Padre Nostro.
C'è un riferimento molto chiaro, cioè le parole citate, prese dalla preghiera del Padre Nostro, dimitte nobis debita nostra, che un po' sono entrati anche nel linguaggio quotidiano, se vogliamo, e poi vediamo questa aggiunta, presta nobis pacem tuam, le parole molto care a Papa Francesco. Il tema della pace, come sappiamo, è uno dei temi fondamentali del suo insegnamento. E poi abbiamo questa aggiunta che riguarda il nostro comportamento, un'esortazione, unus quisque nostrum agere potest misericordere, misericorditer et vincula frangere injustitiae, quindi ognuno di noi o ciascuno può compiere azioni misericordiose e rompere la catena dell'ingiustizia. Un tweet che esprime molto bene tanti temi cari a Papa Francesco. Dal punto di vista della grammatica, del vocabolario recente, qui non abbiamo nessuna cosa particolare, il latino classico, la grammatica classica e qualche parola classica che comunque in questo linguaggio cristiano riceve una nozione un po' diversa da quella che possiamo trovare negli autori classici.
In questa citazione dalla preghiera, alla fine, cioè proprio la preghiera, viene messa una frase molto bella, un'espressione: circolo di perdono, rimetti ai nostri debitori e in questo circolo di perdono concedici la tua pace. Quindi un rapporto reciproco molto bello, circolo di perdono.
E ricordiamo che nella tradizione ebraica del Giubileo, che poi è stata ripresa dal cristianesimo, la remissione dei debiti è proprio fondamentale, tant'è che in questo messaggio Papa Francesco, riprendendo l'appello di Giovanni Paolo II per il 2000, chiede una consistente riduzione, se non proprio un totale condono, del debito internazionale che pesa sul destino di molte nazioni. E questo è proprio il tema della remissione dei debiti, che poi ovviamente viene tratto, come abbiamo detto, dal Pater Noster. Ma passiamo al secondo spazio, quello che dedichiamo ogni settimana ai neologismi. Un neologismo, ahimè, di grande attualità, Maria, perché è una parola che troviamo spesso nelle cronache italiane, ma non solo. La parola è denatalità. Come diventa in latino?
Prolis decrementum.
Monsignor Turek, mi sembra una traduzione abbastanza, come dire, immediata, semplice.
Dato che qui non abbiamo in latino classico proprio un sostantivo che possa esprimere in maniera diretta questo concetto così importante per i nostri tempi, allora gli autori di questa traduzione si sono serviti di due termini latini che esistevano in latino classico: proles prolis, che vuol dire prole, stirpe, discendenza, e poi abbiamo la parola decrementum, quindi diminuzione, allora alla lettera sarebbe la diminuzione della prole. Possiamo ancora aggiungere anche il verbo decresco, decrescis, decrevi, decretum, proprio diminuire. Quindi abbiamo un esempio classico come un termine latino può essere espresso nei nostri tempi con due sostantivi classici.
E pensiamo che la notizia è così di attualità che recentemente, proprio ad ottobre, c'è stato un nuovo record di ribasso per le nascite in Italia nel 2023. 13.000 nascite in meno 3,4% rispetto all'anno precedente, un'emergenza drammatica di cui Papa Francesco si è occupato più volte. Andiamo adesso al gergo ecclesiale. E Maria Milvia Morciano ha scelto per noi una parola molto natalizia, Monsignor Turek. perché la parola culla è una parola che in latino assume un suono altrettanto dolce.
Cuna cune oppure cune cunarum.
Qui abbiamo un bel esempio come proprio da un termine latino passiamo a un termine italiano, non solo al termine italiano, perché anche in alcune altre lingue questa parola viene usata. Normalmente questa parola culla, culle, vuol dire appunto culla, ma poi nido è in senso figurativo anche infanzia. Quindi se noi usiamo questo termine adesso nel periodo natalizio, allora vogliamo in qualche modo esprimere, raccogliere tutti questi significati che si riferiscono proprio a questo periodo del tutto particolare. E sappiamo che la Basilica Santa Maria Maggiore diventa qui un ottimo esempio dell'uso di questa parola, perché la Sacra Cuna, come sappiamo, è la reliquia della culla nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
Una parola molto antica, perché deriva dal proto-italico, ci sono varie varianti, poi c'è il proto-indoeuropeo e poi c'è anche in greco antico, koite, significa anche proprio sdraiarsi, quindi non l'oggetto ma l'atto che si fa nella culla.
Andiamo a chiudere la prima parte di questa puntata con i modi di dire, un ennesimo riferimento a Natale questa volta, perché la parola che ha scelto Maria, che in italiano si dice strenna,
in latino si dice strena, strene.
Però non significa solo dono, regalo, no, Monsignor Turek? Strena, strene significa anche...
Ma significa anche un augurio, un dono, però esprime anche questo concetto proprio di auguri, qualcuno che esprime gli auguri a un suo amico, un qualcuno della famiglia, quindi possiamo dire che ha due questi significati, il significato letterale e poi il significato figurativo.
Che poi deriva dall'aggettivo strenus, quindi forte, animoso, e anche un significato che forse è di origine sabina, quindi ci sono molti significati legati a questa parola.
Qui inizialmente era un augurio e poi è diventato anche un dono, no? Perché la strenna natalizia è appunto un dono speciale che si fa in occasione del Natale. Beh, la nostra strenna sarà questa puntata di Anima Latina, ce la caviamo così, va bene?
Sì,
c'è la rivista romana, la Strenna dei Romani, molto importante. Poi da piccola ricordo questi libri strenna che mi piacevano molto.
Grazie dunque a Monsignor Turek per averci fatto compagnia in questa puntata prenatalizia. Ci risentiamo presto. Auguri.
Grazie tante.
Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem an Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. O come, joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi abbiamo uno studio molto affollato.
Abbiamo infatti invitato con noi al microfono per questa puntata natalizia e giubilare alcuni dei colleghi di Radio Vaticana, Vatican News, che in collaborazione con l'ufficio Lettere Latine Vaticano curano il nostro notiziario in lingua latina, Hebdomada Pape, pubblicato ogni sabato e in onda ogni domenica alle 12.30.
E salutiamo perciò Caterina Agorelius della redazione Scandinava.
Buongiorno.
Ciao Caterina e salutiamo anche Alexander De Carolis, amico e collega della redazione italiana che coordina la pagina italiana di Vatican News.
Vale.
E Marius Galgano della redazione di lingua tedesca.
Eccomi qua, sono qua.
E Amadeus Lo Monaco, giornalista della redazione italiana Cultura Podcast.
Ave Fabius, ante omnia, salutem plurimam, omnibus auscultantibus vobis, nuntius dicit, ego sum Amadeus Lo Monaco.
Un saluto anche a Eugenius Murrali, che non può essere con noi per altri impegni, e un altro dei collaboratori, Rosarius Tronnolone.
Iniziamo subito con Alessandro. Alexander, tu hai una memoria storica importante. Ti ricordi com'è nato il notiziario Hebdomada Pape?
Era 5 anni fa, quindi erano nel 2019, l'idea di Hebdomada Pape e del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, che un giorno, ricordo, alla fine di una riunione di lavoro, eravamo nei corridoi qui di Palazzo Pio, la sede del nostro dicastero, e mi mise a parte di questa sua idea di voler fare un notiziario in latino settimanale che parlasse delle cose del Papa e del Vaticano. Me lo disse appunto lungo un corridoio, come dire, poi ne riparliamo. A me la cosa ha intrigato enormemente, sono corso subito su, ho immaginato subito la struttura che poi è rimasta così, cioè ho immaginato che potessero esserci 2 servizi registrati e 2 o 3 notizie. Ho preso 2 notizie del Papa, le ho tradotte in latino maccheronico con l'aiuto dell'intelligenza artificiale di 5 anni fa, e le notizie idem. Ci ho messo una sigla che all'epoca andava per i radiogiornali italiani, l'ho montato nel giro di 40-50 minuti e sono ritornato da lui dicendo: questo potrebbe essere il numero zero. Lui l'ha visto, ha detto: benissimo, la struttura mi piace, cominciate.
Alexander, tu sei da anni, secula seculorum,
amen,
uno speaker radiofonico, ma quanto è difficile leggere le notizie in latino?
È abbastanza. Devo dire, adesso dopo 5 anni di pratica va un po' meglio. Uno dei grossi problemi è che non abbiamo mai ricevuto dal passato una registrazione del latino, quindi non possiamo fare nessun confronto. Tante volte le parole in latino, la costruzione è un po' uno scioglilingua, credo un po' per tutte le lingue. Quello che più, diciamo, mi ha indotto a cercare un modo è che noi leggiamo un notiziario, quindi quando andiamo in radio e leggiamo i notiziari nelle nostre lingue diamo anche un'intonazione in base a quello che si dice. Tante volte il latino invece è impenetrabile quando lo leggi, no? Quindi rischi di leggerlo in una maniera monocorde, quindi francamente un po' inascoltabile. Allora l'escamotage trovato è, almeno che faccio io e poi spesso lo facciamo tutti, mettere i 2 testi latino e italiano uno sotto l'altro, mi leggo prima quello in italiano, mi metto in testa un po' qual è l'intonazione, le frasi, la sequenza, e a quel punto cerco di riprodurla in latino, ma comunque la disinvoltura è un po' complicata da avere.
Passiamo alla voce femminile di Hebdomada Pape, Caterina. Tu sei svedese, hai una buona dimestichezza con il latino, si sente. Hai fatto studi classici nel tuo paese?
Grazie. Ho studiato il latino al liceo classico e mi ha aiutato moltissimo negli studi di altre lingue, ma anche per capire nella mia madrelingua l'etimologia delle parole. E poi mi piace molto la dizione, la musica delle lingue, che penso sia molto importante per la comunicazione.
Hai parlato di musica. Oltre che giornalista, sei un artista, una cantante lirica. Sicuramente hai cantato in latino. Com'è cantare in latino?
Oh, è bellissimo, perché è una lingua molto musicale. Sì, canto spesso in latino. Tante opere sacre sono scritte proprio nella lingua latina, e come delle cantate e le messe di Mozart, il suo Requiem, ma anche i Requiem di Verdi, Fauré, opere di Dvořák, Rossini e tanti altri.
Dobbiamo mandare in onda una registrazione della tua esibizione proprio in lingua latina, ce la devi fornire. Passiamo a Marius. Tu sei di nazionalità svizzera, parli tedesco oltre a tante altre lingue, ma vivi a Roma da tempo. Come ti sei ritrovato nella redazione di un notiziario in latino?
Ecco, non so se molti lo sanno, ma un notiziario in lingua latina presso la Radio Vaticana esisteva già da tempo ed era collocata nella redazione di lingua tedesca. Noi avevamo un collega che non lavorava nella nostra redazione, ma diciamo in Vaticano, latinista, e lui una volta a settimana ci traduceva, diciamo, un po' le notizie nostre in latino. Noi all'inizio anche in audio, ma soprattutto in modo di diciamo, scritto, lo presentavamo, diciamo, sul nostro sito, poi non si è continuato. Poi ho avuto questa possibilità, anche grazie all'amico Alessandro, che mi ha chiesto questa collaborazione. Io subito ovviamente ho detto di sì, anche perché avendo studiato lettere e scienze umanistiche in Svizzera, il latino per me è fondamentale e fa parte un po' anche della mia vita.
Ma è vero che anche quest'anno in Germania l'Accademia Bavarese delle Scienze e delle Lettere sceglierà la Vox Anni, la parola latina dell'anno appena passato?
Sì, confermo, hanno fatto questo, diciamo, ricerca dove ognuno poteva partecipare online, in modo, diciamo, moderno, alla ricerca di questa parola. Adesso non fatela mai ripetere perché è una parola complicatissima
da dire.
Sì,
perché proprio in questi minuti ci è arrivata la notizia che la parola scelta per l'anno 2024 è retototato.
Sì, giusto, che è un'imitazione onomatopeica di uno strumento a fiato che io però non so esattamente come sia fatta.
Dobbiamo documentarci. Passiamo adesso ad Amadeus. Quali sono per te le difficoltà tecniche per assemblare questo notiziario in lingua latina?
Le difficoltà tecniche risiedono anzitutto nella cura del testo. Deve essere un testo il più possibile asciutto, pronto poi per la traduzione.
Il testo in italiano, questo.
Il testo in italiano, che poi viene tradotto ovviamente in latino. In questo mi è anche un po' d'aiuto quello che ho appreso a partire dal ginnasio. Quindi ne approfitto, saluto la professoressa di latino e greco del ginnasio, la professoressa Franca Vittorini.
Che ci sta ascoltando sicuramente.
Sicuramente ci sta ascoltando. E sin da quei primi momenti in cui ho cominciato a studiare il latino e il greco, mi sono reso conto che queste lingue cosiddette morte in realtà sono un po' il nostro papà e la nostra mamma. Per me, ecco, il latino è la mamma, perché penso a parole tipo amore, amicizia, pace, pax, no? Quindi tutto ciò che ha a che fare con le relazioni, con i sentimenti. Il greco per me è invece un po' più il papà, parole tecniche, non so.
Più severo.
Ma ha a che fare col sistema delle regole, per esempio democrazia, e quindi i valori, oppure sintassi, le regole della frase, oppure clima, le variabili, no? che riguardano il tempo, oppure parole tecniche sono quelle che hanno un'etimologia greca, per esempio la parola fotografia, fotos, luce, grafia, scrittura, oppure microfono, micro, piccolo, fonè, il suono, quindi un piccolo suono che si propaga attraverso le onde. E il latino per me è la mamma, è la lingua materna. Attraverso lo studio di queste due lingue, il latino e il greco, si cresce e si conosce meglio anche l'italiano. Ecco, quindi nello scrivere i testi che poi devono essere tradotti, bisogna innanzitutto andare alla radice, all'essenziale.
Amadeus, nei tuoi servizi ti occupi spesso della storia dei papi. Conoscere il latino ti aiuta?
Sicuramente è un auxilium, è un aiuto, perché conoscere il latino significa, anche se ovviamente la parola conoscere, che poi deriva dal latino cognosco, è relativo, però avere, ecco, qualche rudimento di latino vuol dire anche poter entrare meglio nella storia della Chiesa e soprattutto comprendere meglio anche il magistero dei papi, il loro insegnamento. Molti documenti, anche importanti, penso ad esempio alle bolle di indizione del Giubileo, sono scritti in latino, e i nomi di molti documenti pontifici hanno proprio per titolo le prime due parole in latino del documento.
Bene, ringraziamo i giornalisti di Radio Vaticana Vatican News che curano il notiziario in lingua latina della Radio Vaticana Ebdoma da Pape assieme al nostro ufficio Lettere Latine.
E vi lasciamo in chiusura lo spazio per fare gli auguri ai nostri ascoltatori nella lingua che preferite, visto che ne conoscete più di una.
Good Jul!
Frohe Weihnachten!
Buon Natale e felice anno nuovo!
Io faccio i saluti di serenità a tutti gli ascoltatori con il titolo della bolla di indizione del Giubileo 2025, Spes non confundit, la speranza non delude. La nostra speranza è Gesù, che apre qualsiasi porta, anche la porta del cuore.
Grazie!
Bravi!
Grazie dunque ai colleghi di Radio Vaticana, Vatican News, che realizzano il nostro notiziario in latino Hebdomada Pape, per essere stati con noi. E grazie anche a Monsignor Waldemar Turek, responsabile dell'ufficio Lettere Latine, per averci fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche della 176esima puntata di Anima Latina, che potrete riascoltare in podcast sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gabriele Di Domenico. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.